Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Intendo fare una riflessione molto semplice, molto tra di noi. In questi giorni, sapete che lo Spirito Santo, quando ci illumina le cose di Dio, per così dire ci ronza nelle orecchie. E ciò che mi risuonava nelle orecchie, mio malgrado, perché io non è che volevo necessariamente pensarci, era l'idea dei pastori e anche dei magi. Forse dei magi ne parliamo il giorno dell'Epifania, ma in fondo i protagonisti qui sono i pastori. I pastori non potevano neanche entrare nel Tempio per molti motivi, non perché loro fosse un mestiere vietato e neanche immorale come potrebbe essere la prostituta, ma effettivamente rappresentano nelle prime pagine nel Vangelo quello che successivamente di Luca, effettivamente quello che vedremo dopo, appunto prostitute, pubblicani, peccatori. Non era vietato certo il loro mestiere, però è un mestiere da gente di poco conto. La scrittura loda molti mestieri, per esempio mi sembra che sia il libro del Siracide, loda per esempio il sacerdote che trascorre la sua vita, si spera, almeno nei suoi momenti migliori, meditando la parola del Signore, studiando. Loda anche il fabbro, il falegname, dice senza di loro una città non potrebbe vivere, ma non spende una parola per il pastore. Eppure l'economia era basata, direi notevolmente, su questi pastori. Solo che i pastori, diversamente dai pastori di oggi, leggo che molti giovani, anche appena laureati, Giacomo, se vuoi hai un futuro come pastore, e pare che sia un lavoro anche molto redditizio, anche molto complicato, non così banale come potrebbe sembrare a noi. Molti dicono: guarda, abbiamo lasciato la città con tutti i suoi casini e qui stiamo benissimo. E certo non pensiamo a quei pastorelli lì, oggi che sono meccanizzati e postmoderni anche loro. Di fatto questi erano dei poveracci che per campare facevano i pastori, perché il loro stipendio era un pane per quel giorno. Comunque sia, le greggi non erano loro. E allora se tu poi hai proprio solo un pane e se di fatto stai via parecchi giorni, perché non è che pascolare un gregge sia portarlo in giardino e tornare a casa, devi fare un bel po' di strada, chi ti vede? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Un gregge sano, 5.000 pecore, ma chi vuoi che conti quella che io ammazzo e di cui mangio l'abbacchietto buono? Solo che così diventavano dei ladri e, come voi sapete, la legge di Mosè prevede che per la purificazione di un furto, e io sarei d'accordo a introdurlo anche nella legge canonica, bisogna ridare il quadruplo di quello che hai tolto. Altro che la soluzione così su due piedi. E quindi già poveri erano, si trovavano di fatto impossibilitati. Quindi è un mestiere che, se non vietato, la prostituta ci vuole poco a capire che è vietato dalla legge, però questo non è vietato. però di fatto ti poni in una situazione che non esci più e quindi non puoi più entrare nel Tempio. E i pastori qui nel capitolo 2 di Luca sono come lo storpio nel Tempio all'inizio degli Atti degli Apostoli, che è sempre il secondo libro di Luca. Lo storpio non può entrare nel Tempio perché ci sono delle leggi di purità rituale, per cui lo storpio, lo zoppo, eccetera, eccetera, non possono entrare nel Tempio, bisogna essere integri, anche da un punto di vista fisico. Tra l'altro, la legge canonica, adesso una volta perlomeno, se eri deforme o se eri zoppo o se non avevi un dito, non potevi nemmeno essere ordinato prete. Potevi essere dispensato, ma sono un pochettino cose che erano rimaste. Uno dei santi martiri canadesi della Compagnia di Gesù, non mi ricordo più quale, a cui gli uroni avevano tagliato un dito come tortura, non poteva più celebrare messa e chiese dispensa al Papa. E il Papa dice: ma figuriamoci se uno, se un martire non può celebrare la messa, celebre. Però faccio per dire che queste cose c'erano. Quindi questi sono i lontani, oggi noi diremo, dalla Chiesa. Si pensa, in un certo senso è giusto, no, non è poi così giusto in assoluto, però in un certo senso è giusto, la Chiesa della Sapienza e i pastori, che sono la gente normale, scusate, i pastori che sono in questo caso la gente normale, quella che vive come tutti, non necessariamente cattiva e nemmeno, se volete, particolarmente peccatore o perlomeno più peccatore di me. Questo lo posso sapere io, ma può darsi che non lo sappiano loro. Cioè tutta la gente che vive, non è che, no, che dice vabbè, sì, sa anche vera la fede, queste robe qui, ma prima di tutto non mi interessa poi un granché. Secondariamente sa anche vera, ma la vita è un'altra cosa. Che penso sia quel modo di ragionare, di pensare, che avvolge un po' tutti. Io non credo che siamo in un tempo così secolarizzato, che qui significa ateo o agnostico, come i media ci vogliono far credere. Io francamente, gente che veniva a messa o a confessarsi, ne ho sempre incontrata ovunque sono andato. Semmai è vero che molti ritengono che sì, la fede magari è anche vera, ma poi la vita, dove per vita concreta significa pago le tasse o no, non c'entra Dio, è una legge civile. E voi sapete che in Italia è quasi un merito, non davanti a Dio naturalmente, però così, vabbè, se mi divorzio, amen, non si poteva più andare avanti, non è che siccome mi divorzio abiuro. Però mi divorzio lo stesso, o abortire. Che voi sapete che questo non è il modo di ragionare dei cattivi, è il modo di ragionare un po' di tutti quanti. Persone che non sono ateo senza Dio, ma sono in qualche modo periferiche rispetto alla Chiesa. Questi sono i pastori. E questi trovano che non potevano entrare nel Tempio, entrano in quello che è il vero Tempio, trovando Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. La nostra mangiatoia è l'altare. La mangiatoia è l'allusione a colui che si fa pane, colui che si fa cibo per la vita del mondo. Già vi ho detto che gli evangelisti, ma anche qui, quando raccontano la vita pubblica e anche l'infanzia di Gesù, non hanno un interesse specifico nel raccontare fatti dell'infanzia, perché i Vangeli non sono scritti per condurre alla fede chi non ci crede, ma sono scritti per confermare nella fede chi già ce l'aveva già la fede. Ed è e sono, come voi sapete, un annuncio della morte e della risurrezione del Signore con una lunga introduzione. Ma in questa introduzione noi troviamo scritto a caratteri piccoli quello che poi sarà scritto a caratteri cubitali, appunto nella passione, nella risurrezione del Signore. Qui è colui che è venuto a nascere per morire per noi. E la mangiatoia è l'allusione al Giovedì Santo, che doveva ancora succedere, ma tu che hai letto tutto il libro sai come va a finire. E come tutti i libri si capiscono dal finale, anche tutti i film si capiscono dal finale, perché quando è finis est causa causarum, è il fine che è la causa di tutte le cose. Dico il fine perché il fine non è la fine. I Vangeli hanno un fine che non è la fine della vita di Gesù Cristo, che prosegue in noi, gli Atti degli Apostoli e i successori suoi, loro che saremo noi. Naturalmente loro, questi pastori, non sanno cosa stanno vivendo. E riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Il cielo si apre, gli angeli salgono e scendono sul figlio dell'uomo. Un'immagine tipicamente biblica, no? Vi ricordate la scala di Giacobbe? Dove Giacobbe stava, tra l'altro scappando perché l'aveva combinata grossa con suo fratello, quindi non era una fuga, era una fuga per paura, perché sapevi quello che avevi fatto. Ti addormenti su un sasso, e giustamente uno dice, ma come puoi dormire su un sasso? A volte noi dormiamo sui sassi che ci stanno dentro nella nostra vita, i nostri cuscini in realtà possono diventare dei sassi, tanto è vero che anche a noi succederà, mica soltanto a me, che quando hai detto con Pietro, hai spento la luce, bevuto la tisana e buonanotte, fatto la pipì che è sempre utile, dici adesso vado a dormire, e quando sei sul cuscino te rigiri perché ti venga in mente questo, quello, quell'altro. Certo, tutte le cose che avevi esorcizzato durante il giorno attraverso il tuo impegno, attraverso gli umori e tutto il resto riemergono, ed è normale che sia così. Bene, lì proprio sul tuo cuscino si pianta una scala che giunge fino al cielo. Dio, il mondo, l'infinito di Dio si apre. E quei pensieri che ti avvolgono e ti asfissiano si aprono a un'uscita sull'infinito. Omnia exhibant in mysterium, tutto si apre a un mistero più grande di quello che è racchiuso nella tua vita, un qualcosa di più grande che ti permette di capire quel piccolo che ti è accaduto. E riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. E tutti si stupirono. Maria custodisce nel suo cuore la Vergine sapiente, la fede di Israele. Soltanto lei sapeva quello che le era accaduto, e soltanto lei può riflettere la parola che dicono i pastori con la parola che lei, come figlia di Sion, conosceva. Dove, come, esattamente come voi, nella sinagoga. Guardate che Maria non è un ignorante, siamo noi che veniamo 2000 anni dopo che pensiamo di essere più colti di loro soltanto perché veniamo 2000 anni dopo di loro, ma non erano mica scemi. La scrittura veniva proclamata, e con molta più abbondanza detta tra di noi in sinagoga, di quanto non venga proclamata oggi nelle chiese. Quindi Maria rifletteva la parola che ascoltava e che aveva ascoltato con i fatti che le erano accaduti, e nel suo cuore si scriveva la parola di Dio, perché anche per noi, non crediate che la parola di Dio sia questa qui. Questa che è scritta qui è una lettera morta, sono delle macchie d'inchiostro. Non è la parola di Dio, è una testimonianza degli uomini. Sono uomini gli autori della scrittura. Noi diciamo che sono ispirati, ma intanto sono uomini. La parola di Dio è quella che si scrive nel tuo cuore quando tu crei un ponte tra la scrittura e la tua vita. quel flash. Quello che mi viene in mente, uso sempre questa come immagine, quando ero al liceo, anche a voi sarà successo, no? Non vi facevano fare gli esperimenti di fisica, e quando si faceva un arco voltaico non c'era una differenza di potenziale tra due corni, diciamo così, no? E scoccava una scintilla tra l'uno e l'altro, quella è la parola di Dio. Verranno giorni nei quali scriverò la mia legge nel loro cuore. Questo è, che è il dono dello Spirito. L'abbiamo sentito nella seconda lettura. Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito, che rende vera la parola, altrimenti Dio, Gesù, lo conosciamo per sentito dire, ma non di persona. Quanto è bella questa parola di Galati, quando venne la pienezza del tempo, perché ricevessimo l'adozione a figli e per uscire dalla legge, cioè dalla dinamica dell'obbedienza. Allora, la pienezza del tempo è quando si sono compiuti i tempi, quando la tutta santa ha generato il Salvatore, in lei il Verbo si è fatto carne. Guardate la meraviglia dell'icona che la Rita ci ha portato oggi, bellissima, è Gesù in Maria e Maria in Gesù, è Gesù nella Chiesa e la Chiesa in Gesù, è Maria la mangiatoia e lui è il pane che è nella mangiatoia, come la Chiesa è la mangiatoia e lui è nella mangiatoia. Io in voi e voi in me. Questo mistero di reciproca inabitazione del Verbo in noi e di noi nel Verbo. E qui si potrebbe volare direttamente via e non parlare più e fermarci alla contemplazione del mistero. Perché guardate che Gesù, Maria e noi non possiamo esprimerci in termini solamente fisici, ma ciò che è vero nello spirito annulla le leggi della natura fisica delle cose. E infatti non per niente dopo vorrei terminare parlando dell'anima che per sua natura è mariana e maieforme. Oggi festeggiamo la madre di Dio, che è come dire festeggiamo la Chiesa, perché il Verbo incarnato è incarnato in Maria, è incarnato nella Chiesa, l'altare e l'Eucaristia, è incarnato anche in noi. Noi in Lui e Lui in noi. E ognuno di noi in Lui e Lui in ognuno di noi. Si chiama inabitazione della Santissima Trinità in noi, nel Verbo. In ognuno di noi, anche in questi pastori, solo che non lo sapevano. Può darsi che anche noi adesso non lo sappiamo, o per meglio dire, lo sappiamo di testa, forse, sarebbe già tanto. Ma vedete, quando Paolo dice quando venne la pienezza del tempo, non dice il giorno X in cui il Verbo nasce, e dico X perché come sapete noi non sappiamo quando è nato Gesù, il 25 dicembre è la festa del sole invitto. E poi il cristiano ha detto, ma Cristo è il sole? Sì, e allora lo festeggiamo il 25, va benissimo. Ma per te è venuta la pienezza del tempo? O sei ancora all'osservanza della legge? E stai ancora aspettando l'adozione a figli? Vi ricordate ieri cosa abbiamo letto nel Vangelo? La presentazione al Tempio. È Israele che aspetta. E perciò è ancora costretto nei digiuni, cosa da cui io mi sono liberato tantissimo, dalle preghiere, cioè dalle osservanze. E voi siete ancora prigionieri della legge o siete entrati nella libertà dei figli di Dio, che è ricevere l'eredità di Cristo? Attenti che l'eredità di Cristo è vivere come Lui, patire come Lui ed essere glorificati come Lui. Anzi, a dirla tutta, nel momento in cui ve ne rendete conto siete già stati glorificati e perciò avete la forza di dire il vostro sì imitandone la vita, o per meglio dire permettendo a Lui di rendere voi altrettante copie di Lui, Christianus alter Christus, e anche nella morte e anche nella passione, portando la nostra morte e anche tutte quelle morti che sono anticipazione della nostra morte. Guardate che in ognuno di noi c'è un momento in cui viene la pienezza del tempo. Stiamo festeggiando i 350 anni dalla prima manifestazione del risorto a Santa Margherita Maria. In quel 27 dicembre 1673 lei era una suora. Tenno a dire, non si può dire che non fosse una credente, e non si può neanche dire che non fosse una credente, si spera, diremo, con una certa devozione. Adesso non guardate Trinidad, ma insomma, tenno a dire, eppure è stato soltanto in quel momento, dice il Signore, mi rivelò il suo cuore che fino ad allora non mi aveva mai mostrato. Come dire, fino a prima c'è un momento che è un prima e un dopo. Dopo quel momento non conosciamo più Gesù così. Paolo direbbe secondo la carne, ma lo conosci nello spirito, conosci il vivente. E allora quando ti si svela, mi svelò il suo cuore, tirò sul velo. C'era anche prima, ma tu non lo vedevi. I pastori erano ebrei, non è che non conoscevano le scritture. Un po' per sentito dire. Ma non è che fossero atei. C'è un momento in cui tu ti si svela qualcosa. È la Pasqua. È il vivente che viene incontro a te, perché c'è sempre lui per primo. Maria conosce l'annunciazione perché è il risorto che le parla già. Adesso non fate, ma non è ancora risorto, è il Verbo glorificato dal Padre da sempre, con la gloria che aveva prima che il mondo fosse. Ed è perciò che questo incontro permette a Maria di dire il suo sì, perché in lei si prolunga lo stesso sì di Gesù, che dice ecco io vengo per fare la tua volontà, e la stessa obbedienza di Gesù e la stessa passione di Gesù. Sarà ai piedi della croce che quel suo sì si compirà davvero, e nella sua glorificazione sarà conglorificata con il risorto. In Occidente la chiamiamo l'Assunzione, la Pasqua di Nostra Signora. Quindi è venuta la pienezza del tempo, ma è venuta, Paolo direbbe, per speculum et in enigmate. Noi vediamo come in uno specchio in maniera confusa. Di fatto tutto rimane come prima, i pastori se ne vanno indietro, se ne tornarono. E di nuovo sono entrati nel Tempio? No, perché la legge rimaneva quella, ma glorificando e lodando Dio. Chi è? Di chi è proprio glorificare e lodare Dio? Degli angeli. Gli angeli sono il vertice della creazione, sì. Beh, i pastori in qualche modo sono gli inferi della creazione. Vedete che c'è un mondo che si capovolge? I pastori, gli impuri, quelli che non possono entrare in chiesa, diventano come gli angeli. E così anche oggi, quelli che non possono o non vogliono, che impondo è la stessa cosa, entrare in chiesa, beh, quando viene la pienezza del tempo, quando, dipende dalla storia di ognuno, quando è ora, danno gloria a Dio, glorificano, diventano come gli angeli, diventano i primi missionari, come era stato detto loro. Di nuovo, la parola che si conferma e si trascrive nella vita. E allora preghiamo perché la Chiesa sia questa mangiatoia, perché questa Chiesa, nel senso letterale, possa essere una mangiatoia in cui possono entrare molti pastori, gente così che però qui trova qualcosa e lo trova certamente, perché in ogni chiesa c'è il tabernacolo, che è il luogo in cui lui è in noi e noi in lui. E poiché oggi festeggiamo la tutta santa Madre di Dio, vorrei spendere una parola proprio mezza, beh, insomma, forse mezza no, ma insomma, su questa solennità, che come sapete è stata voluta da Paolo VI. Un tempo, il 1 gennaio, era l'imposizione del nome di Gesù e la circoncisione, che comunque noi non ci pensiamo spesso, perché noi, ringraziando Dio, non ci circondiamo, non ci tagliamo più, ma è la prima volta in cui Gesù versò sangue. Vedete che è un anticipo della passione, è un anticipo del Getsemani in cui versò sangue, è un anticipo della flagellazione, della coronazione di spine. Non sono cose messe dette così per caso, a parte che dicono una cosa bellissima, cioè anche Gesù entra in un popolo, nella fede di un popolo, e la prende da un popolo. Alcuni stupidi dicono: ma perché devo far battezzare mio figlio, ci penserà lui quando sarà ora? No, perché anche noi siamo entrati nella fede di un popolo. E non dare il battesimo o non dare la circoncisione significa creare di una persona uno spiantato, cioè un isolato. C'è un popolo che ha delle risorse di significato, dei punti di riferimento. Noi li chiamiamo dogmi, abbiamo bisogno di punti di riferimento fermi. Poi quando cresci hai tutto il tempo per capirli, per discuterli e eventualmente anche per rigettarli. Ma se non li hai da piccolo, fai molta più fatica da grande a trovarli. Lo lascio libero? No, gli tolgo qualcosa. E non di poco conto, perché come dicevamo ancora ieri, i nostri figli eppure gli abbiamo dato tutto, gli avete dato tutto di materiale. Ma non quell'unum necessarium, che è lo spirito, le risorse spirituali. E siccome questi poveretti vengono nel mondo piccoli e non sanno niente, avrebbero diritto di avere degli adulti che gli dicono qualcosa, possibilmente giusto, cosa che non succede quasi mai, ma questo è un altro discorso. Allora vi dicevo, i misteri che celebriamo in questo primo gennaio sono molti e molto belli: l'imposizione del nome di Gesù. Dopodomani il 3 sarà il nome di Gesù, titolo della compagnia che porta il suo nome. Noi non ci chiamiamo ignaziani, siamo gesuiti. E Ignazio era persuaso che il suo nome dovesse essere in noi, perché in noi dovrebbe essere la sua vita. Scegliere e desiderare quello che Cristo per sé scelse e desiderò. Dopodomani, il 3, preghiamo per i gesuiti, preghiamo perché il suo nome sia davvero in noi, perché in noi si possa vedere il suo nome. E se volete, se potete, ricordatevi, forse ve lo ricordate, vi ricordate quel bel ragazzone alto, biondo, che veniva a farmi da lettore al Gesù e adesso è anche diacono? Beh, lo ordinano prete, e tanto ha detto e tanto ha fatto che mi tocca andare anche a me, ma insomma, io odio queste robe, però per lui questo è altro, va bene. Pregate per lui, perché la Chiesa ha un nuovo sacerdote. Non è che odio le ordinazioni, odio tutte quelle cose, perché voi laici non vi rendete conto, ma le cerimonie solenni per noi sono possono diventare una specie di cerimonie, di feste per andare lì, per vedere, per chiacchierare, per parlare male, per farsi vedere. E io odio questa specie di sottobosco ecclesiastico, come odio anche il sottobosco civile. E invece Paolo VI, più o meno, credo a metà degli anni 60, ha voluto che il primo dell'anno fosse dedicato alla Madre di Dio. Già il Concilio di Efeso la proclamò Madre di Dio, e lui, in queste parole che vorrei leggervi, ed è il motivo per cui noi lo celebriamo il primo anno, cioè il giorno nel quale, per così dire, vogliamo mettere il timbro su tutto il nuovo anno, la proclamò Madre della Chiesa. Qui siamo nel 64, 21 novembre 1964, dalla locuzione che Paolo VI rivolse alla conclusione della terza sessione del Vaticano II. Considerando gli stretti rapporti con cui sono collegati tra loro Maria e la Chiesa, a gloria della Beata Vergine e a nostra consolazione, dichiariamo, insegniamo e proclamiamo Maria Santissima, Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli che dei pastori, che la chiamano Madre Amatissima. E stabiliamo che con questo titolo tutto il popolo cristiano, d'ora in poi, tributi ancor più onore alla Madre di Dio e le rivolga suppliche. Si tratta di un titolo, venerabili fratelli, non certo sconosciuto alla pietà dei cristiani. Anzi, i fedeli e tutta la Chiesa amano invocare Maria soprattutto con questo appellativo di Madre. Questo nome rientra certamente nel solco della vera devozione a Maria, perché si fonda saldamente sulla dignità di cui Maria è stata insignita in quanto madre del Verbo di Dio incarnato. Come infatti la divina maternità che oggi celebriamo è la causa per cui Maria ha una relazione assolutamente unica con Cristo ed è presente non solo all'inizio ma anche adesso, è contemporanea nell'opera dell'umana salvezza realizzata da Cristo, così pure soprattutto dalla divina maternità fluiscono i rapporti che intercorrono tra Maria e la Chiesa. Giacché Maria è la madre di Cristo, che non appena assunse la natura umana nel suo grembo virginale, unì a sé come capo il suo corpo mistico, cioè la Chiesa. Dunque Maria, come madre di Cristo, è da ritenere anche madre di tutti i fedeli e i pastori, vale a dire della Chiesa. È questo il motivo per cui noi, benché indegni, benché deboli, alziamo tuttavia gli occhi a lei con animo fiducioso e accesi dall'amore di figli. E io parlo a voi che vi siete consacrati alla Madre di Dio. Lei che ci ha dato un giorno Gesù, fonte della grazia soprannaturale, non può non rivolgere la sua funzione materna alla Chiesa. Specialmente in questo tempo in cui la sposa di Cristo si avvia a compiere con più alacre e zelo la sua missione salutifera. Ad alimentare e confermare ulteriormente questa fiducia ci inducono quegli strettissimi vincoli che esistono tra questa nostra madre e l'umanità. Pur essendo stata arricchita da Dio di doni generosissimi e meravigliosi perché fosse madre degna del Verbo incarnato, non di meno Maria ci è vicina. Come noi, anche lei è figlia di Adamo e perciò nostra sorella per la comune natura umana. Per i meriti futuri di Cristo essa fu immune dal peccato originale, ma i doni divinamente ricevuti aggiunse personalmente l'esempio della sua fede perfetta, tanto da meritare l'elogio evangelico: beata te che hai creduto. In questa vita mortale incarnò la forma perfetta, la forma, lo stampo del discepolo di Cristo, fu uno specchio di tutte le virtù e nel suo atteggiamento rispecchiò pienamente quelle beatitudini che furono proclamate da Cristo Gesù. Ne deriva che nell'esplicare la sua vita multiforme e la sua operosa attività, cioè in ognuno di voi, nelle varie cose, nella varia vita che ognuno di voi ha, tutta la Chiesa prenda dalla Vergine Madre di Dio l'esempio secondo il quale si deve imitare perfettamente il Cristo. Queste parole di un Papa così santo e così colto certamente ci illuminano e io quasi a conclusione vi dirò molto più familiarmente, omelia credo che voglia dire un discorso familiare, un discorso casalingo, come il papà che parla ai figli, più o meno. Una cosa che mi è successa e mi ha molto consolato, devo dire, non tanto tempo fa, ma sa, neanche 2 settimane, 10 giorni fa, prima di Natale. Stavo celebrando la messa, ma qui era una cosa qualsiasi, ci sono state 3 persone. E lessi quello che leggo sempre, dopo fateci caso, ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ho capito allora quello che non avevo mai capito prima, che la nostra unione con Cristo, sì, durante la messa siamo anche noi che mangiamo di questa mangiatoia, no? Come noi la generiamo, noi siamo simili a Maria perché generiamo Gesù per la nostra fede, per la nostra parola, e come Maria lo contempliamo nella nostra mangiatoia. Ma quando noi chiediamo di, perché comunichiamo il corpo e il sangue del Signore, chiediamo certo di diventare una cosa sola con Gesù, cioè per Cristo, con Cristo e in Cristo, sono tutte parole che noi diciamo, di offrire la nostra vita al Padre e che lo Spirito ci conformi al Figlio. Sant'Ignazio direbbe scegliere e desiderare per sé quello che Gesù per sé ha scelto e desiderato, patire con Cristo, agire per Cristo, morire con Cristo, per Cristo, in Cristo, benissimo. Ma nella stessa preghiera noi domandiamo, proprio perché è il pane che nutre tutto il corpo, perché è Cristo capo, di diventare una cosa sola anche con il suo corpo mistico, cioè con Maria, nella sua forma di ricettività, di santa passività, nella quale il Cristo in lei si forma. Ecco perché la Chiesa è nella sua intima essenza mariana e marieforme, perché in ognuno di noi lo Spirito riproduce l'immagine di Maria, la forma di Maria. Perché nelle realtà spirituali noi non siamo un solo corpo, nel senso che siamo come delle tessere di mosaico che formano un unico disegno. Questa è una bella immagine e ci può anche aiutare. Le chiese viste dall'alto, in genere, non questa, ma in genere formano una croce, come se noi componessimo in ognuno di noi un pezzettino della croce del Signore. È un'immagine che da un lato ci aiuta, ma da un lato non ci aiuta, perché essendo un'immagine fisica, Gesù è Gesù, Maria è Maria e io sono io. Ma lo Spirito anima tutte singole le cellule di un corpo, per cui la cellula del mio cervello è irrorata dal medesimo sangue che gira nei piedi e dallo stesso DNA delle cellule delle mie unghie e di tutto il resto. Ogni volta che ci uniamo a Gesù, Lui unisce e per così dire forma se stesso in noi. E dunque noi siamo in Lui e Lui è in noi, ma insieme a noi forma anche il suo corpo mistico. Innanzitutto Maria, perché è per mezzo di lei che ci è venuta la vita, lei è la porta. E poi anche tutti gli altri, perché quando io mi comunico a Gesù non divento anche più simile a Sant'Ignazio. Io non sono mica Sant'Ignazio, non sono mica Maria, ma nello Spirito diventiamo un solo corpo e un solo Spirito, non cose giustapposte, ma la stessa cosa. E così oggi, beh, vale per tutti, i nostri cari defunti, perché noi non celebriamo la messa per loro? Perché diventiamo di più anche con loro una cosa sola. Credo che teologicamente si chiami concorporazione. Incorporazione credo che sia la incorporazione a Cristo. E la concorporazione, almeno sono termini preconciliari, però la fede è sempre quella. E non è che prima del concilio non ci fossero santi dottori. Anzi, secondo me anche di più di quelli che sono venuti dopo, ma quello è un altro discorso. E dunque oggi, quando pregheremo, chiediamo di diventare in Gesù una cosa sola, ma chiediamo di diventare una cosa sola anche con Maria. Chiediamo di diventare una cosa, e questo non è una specie di secondo Vangelo nascosto dietro gli altri Vangeli, il Vangelo ce n'è uno solo. Noi non predichiamo Maria, predichiamo Gesù. Ma Gesù si forma in noi, in quello stampo, in quell'immagine che attende di rivivere in noi e che Lui muove in noi. Cioè lo Spirito del risorto forma in noi anime, si sarebbe detto una volta, uomini e donne, persone simili a Maria. E allora proseguiamo la nostra messa chiedendo di essere conformi a Cristo nella vita, morte e risurrezione, e che questa sua conformità ci venga resa possibile dall'essere conformi a quella pura ricettività che è in Maria, che è anche in Gesù, perché il Verbo è il primo che ha detto: ecco, io vengo per fare la tua volontà, e che trasponde nella Chiesa e innanzitutto nella Vergine Madre e in tutti noi, suoi figli.